Il Cristo risorto ci ha convocato e tutti insieme con grande forza dovremmo dire: è veramente risorto. Se siamo qui da ogni parte è perché Lui nel suo splendore, nella sua vita nuova, anche oggi vuole condurre ognuno di noi da una conoscenza molto imperfetta a qualche cosa che soltanto Lui può additarci come maestro unico, e soprattutto non soltanto ci vuole istruire, ma ci vuole donare tutto se stesso perché nessuno rimanga con qualche dubbio su chi è Lui, chi è questo Figlio dell'uomo. Quindi non so se ci riusciamo, ma poiché il testo di domenica scorsa era stato un primo tentativo di esame. Vi ricordate cosa diceva il Vangelo domenica scorsa? Una domanda del Maestro che, insomma, oggi questa domanda viene ancora ripetuta. E se vedete qui c'è la classe dei primi della classe, che non si vedono, per umiltà sono qui, che interrogheremo. Poi ci sono quelli che più o meno sono in questa sala, poi ci sono gli altri ancora, ma tutti allo stesso livello sono interrogato da colui che dice: chi sono io per te? Cosa dice la gente che io sia? E il Signore questa domanda l'ha fatta tante volte, ma poi dopo entriamo nella vita della Messa, l'ha fatta anche a due discepoli che erano stati istruiti, che però in questo giorno dicevano: gran fallimento, speravamo. E con un cuore triste che rasentava la disperazione, dicevano: altro grande fallimento all'interno di questa speranza. Allora cosa fa il Signore? Si avvicina, dice: ma il vostro cuore è un po' spento. E comincia a prenderli e a insegnargli di nuovo questa vicenda su di lui, e li porta ad aprire gli occhi. Ecco, ieri di lato abbiamo sentito il valore di aprire gli occhi, e anche noi oggi, al di là di quel che sappiamo o non sappiamo, piace al risorto di farsi conoscere in mezzo a noi come che lui che, dando il suo corpo spezzato, ci riempie della sua pace, del suo amore, del suo perdono. E così prima di tutto lo ringraziamo e gli chiediamo anche perdono, e nel chiedergli perdono sentiremo il suo grande amore, perché perdona tutti i nostri peccati.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 20, dal versetto 7 al versetto 9. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno, ognuno si fa beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo: non penserò più a Lui, non parlerò più nel suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 12, versetto 1-2. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 16, dal versetti 21 al 27. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che dovevano andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, e venir ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
Ecco, mi servo anche in questo momento di due citazioni, una all'inizio e una alla fine, del Vescovo di Roma, Francesco, che da quando ricordo io è il primo Papa che si prende tanta cura di dire come si prepara l'omelia. E quindi per me è un esame che probabilmente non passo, però almeno lo dico. Ecco, ma qui parla anche di un esame del popolo di Dio, perché l'omelia, come dice lui, è del predicatore, usa questa parola tante volte, predicatore, comunque lui la usa, dobbiamo intenderla bene. Ecco. E quando ero piccolo come loro, la predica era una parola che scoraggiava. E quindi andare a messa c'era subito a portare pazienza per la predica. Comunque Papa Francesco dice così, che vediamo se funziona: ci fa bene rinnovare ogni giorno, ogni domenica, il nostro fervore nel preparare l'omelia e verificare se dentro di noi cresce l'amore per la parola che predichiamo. Era come un fuoco dentro di me, non potevo resistere. Le letture della domenica risuoneranno in tutto il loro splendore nel cuore del popolo. Le letture sono proclamate solennemente, sono letture potentissime come sempre, ma queste di più, e se non risplendono siamo a scuola senza aver fatto i compiti, non di ieri, da una settimana. Capita, no? Quindi oggi io per primo, ma un po' tutti voi, stando a questa parola che o funziona, altrimenti teniamola corta e andiamo a giocare. Quindi le letture della domenica risuoneranno in tutto il loro splendore nel cuore del popolo, se in primo luogo hanno risuonato così nel cuore del pastore. Ecco, questa è l'introduzione, poi vediamo cosa ci dice come compito. E le letture che oggi la Chiesa sceglie, avete visto la prima e la seconda, sono molto corte, perché sono molto dense. Quindi meriterebbero da sé di essere un po' sviscerate, cioè guardare cosa c'è dentro in questo annuncio e perché è così corto. In breve, Geremia è un fedele profeta del Signore che paga con la vita quello che il Signore gli dice, perché sono tempi difficili. Però il Signore riversa su di lui un amore travolgente, un amore seducente, diremmo quasi un amore scandaloso. E quindi Geremia si offre di giorno in giorno. E dice: ma tutte le volte che io parlo, contraddizione, violenza, il contrario di quello che annuncia. Eppure in tutta la sua vita, anche quando è calato dentro a una cisterna dove c'è del fango, dove non c'è aria, per punizione, perché dice delle cose che sono insopportabili, lui la conserva un cuore fedele al suo Signore e anche con i segni annuncia, predica. Quindi una fedeltà totalissima. Ma c'era questo dono del Signore che c'è anche per noi, un amore oltre la misura. Il testo di San Paolo, che sono due versetti, comincia con un dunque fortissimo, perché San Paolo ha davanti a sé degli ascoltatori più increduli di noi. E dovremmo sapere un po' che fatica ha fatto Paolo per arrivare al capitolo dodicesimo e tentare di dimostrare a dei suoi ascoltatori cosa pensa Dio. E a questo punto dice, beh, insomma, se proprio non ho sbagliato il mio compito, poniamo un risultato. Che cos'è la nostra vita agli occhi di Dio? E dice, guardate, Dio non è così lontano da voi. Dio vuole soltanto qualche cosa, che al mattino gli diciate grazie, a mezzogiorno due volte grazie. E quando il cuore dell'uomo dice grazie a Dio, adempie qualche cosa che nel mondo non è conosciuto. E questo ringraziare il Signore è un culto, cioè è quello che noi dobbiamo di meglio al nostro Creatore, che ci ha amati, ci ha dato la vita, ci ha dato la vita spirituale, ha posto nel nostro cuore il suo amore, e quindi noi ogni tanto dobbiamo dire con tutto il cuore grazie, particolarmente la domenica, in questo momento in cui, sia che lo sappiamo che non lo sappiamo, il primo discepolo del Signore, che è Gesù, dice tutti insieme: io dico grazie per voi. Rendete a Dio un culto spirituale. E fra poco ci sarà una bella processione fatta da voi, in cui portate su un piatto il pane e il vino, e questa siamo noi che su un calice veniamo offerti al Padre per rendere grazie del dono della vita, del dono della risurrezione del Cristo, e quindi di poter dare attraverso questo atto la nostra consegna della nostra vita a colui che ce l'ha data. E dice subito dopo: queste cose si fanno soltanto agli occhi di Dio, non fate come fa il mondo. C'è una parola qui molto severa, che corrisponde a quella che Gesù dice a Pietro. E Gesù, quindi questi due versetti, se andate a casa, dice: ma papà, spiegaci meglio che cosa, se per esempio da Gigi, che è qui che non fa niente, e rompetegli un po' il cuore col dire: ma Gigi, cosa voleva dire Athos col dire che San Paolo per 12 capitoli ha cercato di dire qualche cosa e arriva a una conclusione che o la si prende e si vive, e altrimenti se si conformiamo all'andamento del mondo finiamo con offrire sacrifici agli idoli. E questo è lo scampo, cioè non è che rimaniamo così. Quindi o offriamo, come facciamo adesso, un culto spirituale con tutto il cuore, perché questa è la nostra dignità. Noi siamo un popolo sacerdotale. Va bene, non voglio tirarli in lunga, perché altrimenti vedo che mi sconfesso. Il Vangelo invece, che ci riporta a un momento capitale in cui Gesù, che è il grande maestro, ha bisogno di sapere se i suoi discepoli sanno con chi vanno, sanno chi è colui che stanno seguendo, e se sanno che il suo cammino di figlio di Dio, di figlio dell'uomo, è verso il suo compimento. E quindi, come accennavo nel Vangelo domenica scorsa, Gesù dice: ma la gente cosa dice di me? No. Pietro perché il padre glielo rivela, dà una buona risposta, e poi Gesù dice: non ditelo a nessuno, è un segreto. E poi lui cosa fa? Oggi dice così, che cominciò ad additare i discepoli. Gesù è davanti a una lavagna dove insegna il grande evento che i discepoli devono cogliere. Voi avete detto che sono il Messia è questo. È questa persona che andando a Gerusalemme offre se stesso, umiliato, deriso, ucciso, per risorgere il terzo giorno. Quando Pietro sente questo, per carità, non ti capiterà mai una rivoluzione in scuola, perché sembra smentire tutto. E Gesù gli dice, ripetente, non hai capito niente, va nella prima classe, torna dietro di me, se fai così sconfessi il mio insegnamento. E dopo Gesù riprende il suo insegnamento dicendo che ai suoi discepoli, se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la propria croce e mi segua. Cioè, faccia quello che faccio io. Questo versetto, che di solito è preso come un versetto severo, duro, rinnegare se stessi, ma no, fai quel che ti piace, sii tranquillo. No? Prendere su di sé la propria croce. Ma il Signore vuole portarci alla gloria, o meglio, qui il testo porta di più, e poi finisco. Non vuole soltanto insegnarci un po' di pazienza perché la vita è difficile, non vuol soltanto dirci che in qualche modo, volenti o nolenti, la croce dobbiamo accettarla, non soltanto portarla al collo, ma vuole darci il criterio per interpretare la realtà di questo mondo, per chi viviamo, verso dove andiamo. Qual è quella parola che ci tiene in vita? E la conclusione mia è questa, qui passiamo alle domande di Papa Francesco, perché il figlio dell'uomo non va solo a Gerusalemme per essere tradito, morto o crocifisso, ma il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con gli angeli e darà a ciascuno secondo le sue opere. Rispetto a quello che abbiamo sentito, rispetto alle nostre prospettive, questa parola di oggi noi dobbiamo porla come parola viva nel nostro cuore. E Gesù non è più soltanto il grande maestro, colui che fa miracoli, ma è colui che viene realmente sulle nubi del cielo e dà a ciascuno secondo la propria opera. Le opere che il Signore chiede quali sono? Dare un bicchiere a chi è assetato, dare metà del pane che ho io a chi non ne ha, e visitare i carcerati. Ero in carcere e mi avete visitato. Ubbidire la mamma e al papà. Dirà, guarda Andrea, quel giorno hai ubbidito la mamma, questa è la tua ricompensa. Guarda, quel giorno hai dato un bicchiere d'acqua a uno che aveva sete, ecco la tua ricompensa. Questi sono i grandi frutti che noi dobbiamo cercare di mettere in opera, perché lui sta per venire. Quando Matteo ha scritto questo Evangelo, ai suoi uditori dice, guardate che sta per venire sulle nubi. Ed effettivamente è così. Non dobbiamo immaginarcelo, ma dobbiamo immaginare che quel Gesù che ci ha fatto queste promesse ha un grande desiderio di poterci ricompensare. Perché? Perché lui è il Signore della gloria. E nella preghiera eucaristica che faremo, tutte queste cose la Chiesa le vuole assumere come elemento sacerdotale. Il sacerdote presta la voce a tutto il popolo di Dio, a quello che è in cielo, a quello che è in terra, presta la sua voce ai popoli dispersi nell'universo, perché questa offerta sia un'offerta globale, un'offerta universale. E quindi questa sera, prima di andare a letto, almeno tre grandi grazie. Ti ringrazio, Signore, che mi hai dato il giorno della domenica. Ti ringrazio che mi hai fatto partecipare a un'Eucaristia. Ti ringrazio perché ti sei fatto mio cibo. E adesso rivolgo a me e a tutti quanti le domande di Papa Francesco e poi concludiamo. Sempre parlando di queste letture, lui dice: alla presenza di Dio, in una lettura calma del testo, è bene domandare, per esempio, Signore, che cosa dice a me questo testo? Che cosa vuoi cambiare nella mia vita con questo messaggio? Che cosa mi dà fastidio in questo testo? Perché questo non mi interessa? Oppure che cosa mi piace? Che cosa mi stimola in questa parola? Che cosa mi attrae? Perché mi attrae? Quando si cerca di ascoltare il Signore, è normale avere delle tentazioni per la classe centrale, questo. Una di esse è semplicemente sentirsi infastidito o oppresso, o chiedersi o chiudersi. Altra tentazione molto comune è iniziare a pensare quello che il testo dice agli altri, per evitare di applicarlo alla propria vita. Accade anche che uno inizia a cercare scuse che gli permettono di annacquare il messaggio specifico in un testo. Altre volte riteniamo che Dio esiga da noi una decisione troppo grande, prendere su di sé la propria croce e seguirlo. Va bene, prendiamo un'altra strada, se è più facile. Questa porta alla vita, le altre non si sa, però la tentazione viene. Questo porta molte persone a perdere la gioia dell'incontro con la parola, ma questo vorrebbe dire dimenticare che nessuno è più paziente di Dio Padre, che nessuno comprende, sa aspettare come Lui, e gli invita sempre a fare un passo in più, ma non esige una risposta completa se ancora non abbiamo percorso il cammino che la rende possibile. Semplicemente desidera che guardiamo con sincerità alla nostra esistenza e la presentiamo senza finzione ai suoi occhi, che siamo disposti a continuare a crescere e che domandiamo a Lui ciò che ancora non riusciamo ad ottenere. Ecco, questo è il compito che ci prendiamo da oggi all'anno prossimo.